Ma sicuramente noi, nell'ambito del nostro intervento, dell'assistenza che facciamo, come dicevo prima, collettivamente, noi abbiamo fatto delle convenzioni con uno studio di commercialisti importanti della città di Torino che applica delle tariffe al di sotto di qualsiasi, diciamo, listino utilizzato nell'ambito dell'assistenza fiscale. È evidente che noi professiamo la cognizione della propria condizione lavorativa e quindi che c'è da pagare le tasse, che bisogna aprire la partita IVA in maniera corretta, che la partita IVA ha delle caratteristiche che vanno mantenute e quindi che vi è la necessità di essere assistiti da dei professionisti. Purtroppo in questo ambito, come spiegava prima Enrico, c'è di tutto. C'è anche chi si infila, noi basta vedere ogni angolo si apre un CAF che ti dà tutta una serie di servizi, peccato poi che magari quei servizi, oltre di essere di bassa qualità, non garantiscono eventualmente l'assistenza da eventuali errori o da eventuali omissioni. Quindi in alcuni casi noi ci troviamo rider che non avendo la possibilità, noi non abbiamo di incontrare tutti, eccetera, si affidano anche a dei delinquenti che gli spillano anche diciamo, dei soldi importanti per poi non garantirgli l'assistenza giusta. Quindi questi lavoratori, ovviamente poveracci, hanno pagato un servizio, pensano di essere a posto e poi scoprono che magari alcuni pezzi della loro partita IVA non è corretta, oppure tutto il pezzo della fiscalità non viene ottemperato. Quindi su questo noi è chiaro che l'abbiamo, diciamo, tenuta bassa volontariamente, proprio perché stiamo monitorando cosa sta capitando, perché, come si dice, non stuzzicare il can che dorme, perché se avessimo dato audience a questo problema, già adesso diciamo, l'Agenzia delle Entrate e l'INAIL stanno incrociando i dati ed emergono queste condizioni. Se noi avessimo dato ulteriore audience avremmo messo, diciamo, la pulce nell'orecchio. È evidente che però è un problema che andrà affrontato e vedremo come affrontarlo con l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto che però ovviamente siamo in presenza di un'inadempienza dal punto di vista fiscale, quindi lì bisognerà capire come intervenire.
Grazie, sarà fatto bene a sottolinearlo, bisogna tenerlo a mente. Parlando prima del come funziona il lavoro del ciclista che consegna del rider, viene fuori che l'algoritmo ti segue, ti accompagna, ti conosce, ti misura costantemente. Mi pare che Caterina su questo possa dirci delle cose, delle riflessioni, magari ci spiega un po' quello che c'è da sapere, quello a cui fare attenzione, forse anche come consumatori, perché questo tema del dato ovviamente è sia del lavoratore sia di chi consuma anche.
Sì, è un tema molto complesso sugli algoritmi. Appunto, non dimentichiamoci che si parla di intelligenza, quando si parla di intelligenza artificiale, di progettazione degli algoritmi, in realtà questi algoritmi sono sempre stati progettati da degli esseri umani, quindi la responsabilità di quello che, come funziona un algoritmo, anche come viene riprogettato. Algoritmi, per esempio, di piattaforme come Facebook cambiano molto spesso proprio per avere performance sempre migliori. Non so come funzionano, sarebbe molto interessante avviare un'indagine di come funzionano esattamente gli algoritmi delle piattaforme, perché anche questa è una responsabilità e anche come gestione dei dati penso che gestire i dati biometrici, per esempio, dei rider, se appunto per loggarsi occorre per esempio un riconoscimento facciale, ecco, questo è come dire una gestione e come dire anche una proprietà e una gestione dei dati, una responsabilità di dati sensibili estremamente che intanto mi sembra vada assolutamente contro il principio di essere dei lavoratori autonomi, che quindi, che però non gestiscono i propri dati, anche in questo senso, e questo è un tema su cui si potrebbe approfondire. Dall'altro anche un adeguamento legislativo per quello che riguarda appunto, i dati e gli algoritmi su cui l'Italia, insomma, deve fare ancora dei grossi passi avanti. Però Credo che forse proprio qua a Torino si potrebbero fare delle sperimentazioni, degli studi, anche considerato il fatto che Torino si vuole posizionare come capitale europea dell'intelligenza artificiale, come centro di studi e anche dell'innovazione sociale. E quindi ti volevo chiedere, se ti faccio anche io una domanda, se posso, su questo, ecco, i rider come consapevolezza dei propri dati, della proprietà dei propri dati, dei dati sensibili, c'è consapevolezza di questo oppure no, nella tua esperienza?
Sì, l'abbiamo affrontato, anche il garante aveva sollevato questa problematica, non proprio sul riconoscimento facciale, ma sul tracciamento, perché noi abbiamo detto al garante che siamo rintracciati anche quando non siamo online, cioè Glovo, Uber, Deliveroo sanno in qualsiasi momento dove siamo, dove non siamo, anche se non stiamo lavorando, quindi abbiamo un tracciamento continuo, anche quando siamo a riposo sanno assolutamente dove siamo.
Volevo chiedervi ancora questo, vedo per strada a Torino ogni tanto delle donne che pedalano, non tante però ne vedo, e vanno veloci, sono toste anche loro, le vedo, e chiedevo quante sono, se c'è una presenza femminile significativa e se questo ha comportato dei problemi dal punto di vista anche proprio della gestione logistica. Per dirvi, le donne che fanno le netturbine non sanno dove andare in gabinetto, banalmente, no? Vanno al bar, difatti, da qualche parte non le fanno sempre bere il caffè, ogni tanto tocca invece bere. E volevo sapere, rispetto a questo aspetto, come siamo messi. Chi vuol parlare? Enrico.
Sì, abbiamo donne di sesso femminile sia in Glovo che in Just Eat. In Glovo un po' di meno, in Just Eat molto di più. Stiamo affrontando il problema con l'azienda, anche se sembra un attimino ancora sorda su queste problematiche, sorda perché comunque noi abbiamo degli starting point, da un paio di mesi gli stiamo dicendo guardate che dovete mettere in condizione la rider femmina che quando ha dei bisogni deve trovarsi un bagno, e attualmente non ci sono. C'è il problema anche, dato che parliamo di Just Eat, di le performance sono praticamente quanto vai veloce, se hai diritto a ricevere dei bonus, se non hai diritto a ricevere dei bonus. E beh, sul sesso femminile comunque c'è un problema, perché comunque il giorno che la donna è a quei giorni lì,
è meno prestante
perché magari c'è mal di pancia, perché magari si deve fermare più volte, però l'azienda questo sembra non capirlo.
Scusa, ma questo adesso non ci avevo pensato, però una cosa importante che dici, cioè vedi proprio l'inesperienza, che se la prestazione fisica, quanto vai veloce, quanto te la cavi a muoverti in città, è uno degli elementi, ci saranno anche delle differenze fisiche tra la prestazione di uomini e di donne, non è detto perché poi dipende dalla singola persona, però questo è un altro elemento, per cui secondo te c'è anche la possibilità di una discriminazione tra generi rispetto alla prestazione proprio fisica della
bicicletta? Assolutamente sì. Poi voglio dire, ormai quando ho iniziato io eravamo tutti, vabbè io no, ragazzotti, comunque eravamo tutti ragazzi giovani. Attualmente ci sono gli esclusi del lavoro che fanno domanda in Just Eat, noi abbiamo gente di 56, 57, 58 anni che comunque vengono a fare il rider con la bici muscolare, perché in Just Eat puoi lavorare o in bici o in motorino. Ma quello di 58 anni cosa vuoi fare? Che faccio le mie performance che ne ho 44? Cioè proprio non c'è ancora, siamo ancora in alto mare per quanto riguarda identificare il rider, quali sono i suoi diritti, perché sì, adesso abbiamo un contratto, è un po' così ancora, ci sono ancora grossi passi da fare.
Sei prestante a questa età, continui a fare il rider, ma e devi guadagnare, man mano che invecchi la tua capacità diminuisce, come è normale, e quindi questo ti azzera come possibilità di essere un lavoratore. Una cosa veramente spessa questa qui, perché bisognerebbe capire a quel punto come ti ricicli, visto che campare bisogna campare e si lavora per questo. E questo fa venire in mente anche un'altra questione. Mi pare che nella scorsa amministrazione, non mi ricordo quale gruppo politico avesse sollevato il punto di organizzare un tavolo in comune per discutere delle condizioni di questi lavoratori e lavoratrici anche. E vi chiedo, chi vuol rispondere risponda, se c'è qualche rapporto adesso con questa, cosa è successo con quella precedente, e se con questa giunta c'è in corso una trattativa per capire se si può e come migliorare la condizione.
Sì, con la passata giunta avevamo aperto un tavolo di confronto che era, diciamo, si era sviluppato anche sulla prospettiva di tavoli tecnici che tenevano conto di alcuni punti fondamentali che noi avevamo evidenziato, che uno era ovviamente la parte etica di questo lavoro, di cui il comune non può far finta di non tenere conto, nel senso che se sul proprio territorio, tenendo conto ovviamente dell'autonomia imprenditoriale delle imprese, ma sul proprio territorio non può essere considerata la stessa stregua un'azienda che rispetta le norme, fornisce i DPI, quindi dispositivi di protezione individuale per quanto riguarda la sicurezza, e un'azienda che invece non garantisce assolutamente il minimo previsto dalla norma. Quindi un intervento da questo punto di vista etico noi l'avevamo chiesto al comune. L'altro era basato sulla questione legata alla salute e sicurezza, in cui l'algoritmo non determina con principi legati in modo particolare alla salute e alla sicurezza il percorso che il rider deve fare, ma molte volte pretende il percorso più breve e non tiene conto se magari quella strada ha cambiato la viabilità ed è diventata contromano, oppure se è ad alto flusso di traffico, quindi molto pericoloso. L'algoritmo tiene conto appunto del percorso più breve e ovviamente il rider è obbligato a stare in quell'ambito per non altrimenti scendere dal ranking, perché ci mette banalmente più di quello che era previsto. L'altro tavolo era quello invece che teneva conto delle esigenze di questi lavoratori e di cui appunto il comune non può far finta di niente, banalmente. Ricordavamo prima, con l'aumento di lavoratrici in questo settore, è chiaro che le lavoratrici hanno esigenze diverse rispetto ai lavoratori, sia dal punto di vista, diciamo, lavorativo, ma anche dal punto di vista della propria condizione. Quindi noi avevamo chiesto che negli starting point ci fossero collocati, dove non era possibile accedere a strutture alternative, bagni, avere dei luoghi dove i lavoratori potevano banalmente dissettarsi, quindi con delle fontanelle, dell'acqua, e per ci fossero anche delle colonnine per ricaricare i propri strumenti. Poi la giunta è venuta meno, con questa giunta noi abbiamo riaggiornato la richiesta, abbiamo avuto un incontro non più tardi di un paio di mesi fa, dove abbiamo dovuto purtroppo riprendere da zero questa discussione, ma abbiamo di nuovo comunque rievidenziato gli stessi tre punti, dando disponibilità massima alle istituzioni di confronto, di proposte e di collaborazione, tant'è che l'assessora Foglietta ci aveva chiesto una mappatura, ad esempio, delle esigenze sul territorio, e nell'arco di una settimana noi abbiamo fornito a lei e ai suoi uffici tutta una mappatura in base agli starting point delle esigenze, dove c'era l'acqua, dove mancava il bagno, dove c'era la necessità di avere colonnine, dove banalmente c'era la necessità anche magari di avere delle strutture molto, ma molto, diciamo, elementari, ma anche di protezione, ad esempio, dalle intemperie quando magari piove e i lavoratori sono in attesa delle. C'è stata la disponibilità al confronto, verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, attraverso un sollecito alle istituzioni, quindi al comune in particolare, tenendo conto che però oltre al comune ci sono tutta una serie di istituzioni che devono essere coinvolte, non ultimo l'INAIL dal punto di vista di salute e sicurezza, che cercheremo di, appunto, di inserire all'interno di questi tavoli. Che faremo un sollecito e speriamo che il Comune finalmente ci dia la possibilità di affrontare in maniera adeguata e a trovare ovviamente soluzioni adeguate.
Moltissimi auguri e ci terremo aggiornati, no? Perché anche da questo misuri come è fatta un'amministrazione, dalla sensibilità che ci mette. E possiamo chiudere su questo tema che è importante, salute e sicurezza. Allora, sto mestiere si svolge per strada. Torino è una città inquinatissima. La mia domanda proprio banale è questa: oltre ai temi che avete detto, cioè devo essere coperto da l'INAIL da quando comincio a lavorare a quando finisco, indipendentemente che sia a carico del prodotto che devo portare o meno, no? Ma poi ci sono tutta un'altra questione di contorno, che sono la viabilità, cioè che il traffico è pericoloso per chi va in bicicletta, se poi devi andare veloce sei ancora più preoccupante. E poi c'è questo tema dell'inquinamento, e la domanda mia sarebbe, dal punto di vista della salute e sicurezza, quali sono gli strumenti? C'è il medico lì? Cioè la piattaforma te lo dà il medico che ti controlla come capita negli altri posti di lavoro, oppure c'è qualcuno che fa la rilevazione del rischio e il documento di valutazione? Chiuderei su questo, ma è un altro punto su cui bisogna lavorare con attenzione.
Sì, vabbè, è inutile dire che Glovo o comunque Asso Delivery è completamente assente. Just Eat ha un medico che ti fa una visita solo una volta all'anno, quindi solo una volta all'anno. Per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza, anche per l'inquinamento, abbiamo chiesto varie volte le mascherine col filtro. Non è arrivato niente.
A parte il costo per la salute del lavoratore o della lavoratrice, è un costo per la sanità, è un costo per tutta la società, no? Che un'altra volta il privato ti scarica addosso. Chiedo ancora a...
Sì, è evidente che la salute e la sicurezza, come dicevo, è l'altro punto fondamentale del nostro intervento, perché sì, c'è l'inquinamento, ma c'è anche la questione di tenere conto che la prestazione lavorativa, come tu hai detto, si svolge in mezzo alla strada, quindi ci sono tutta una serie di rischi. Uno è quello dell'inquinamento, ovviamente, l'altro è quello del traffico, l'altro è quello che il rider consegna quando c'è il sole, quando c'è la pioggia, quando c'è il caldo, quando c'è il freddo. Anche su questo siamo intervenuti. Dal punto di vista, tenendo conto che anche qua, come ha giustamente rimarcato, non tutte le piattaforme hanno la stessa sensibilità. Da una parte abbiamo ottenuto, dal punto di vista della norma, che quando c'è una pioggia di un certo tipo che ti mette in difficoltà e quindi mette a rischio la tua incolumità, la produzione, perché tutti gli effetti della produzione, dovrebbe essere interrotta. In questo caso qua, in alcuni casi, questa è la norma, però molte volte dipende molto da chi gestisce la produzione, perché in alcuni casi può essere che una città grande come Torino, che ne so, alla Pellerina ci sia il diluvio e magari qua ci sia il sole. Quindi cosa succede? Che nel momento in cui il rider dice guarda che mi sto fermando, il responsabile in quel momento gli dica ma la città non è chiusa, quindi fai tu. E quindi ovviamente siamo di nuovo. Sicuramente la salute e sicurezza è uno di quei punti su cui noi stiamo alzando l'attenzione, non soltanto dal punto di vista del riconoscimento dell'infortunio, ma anche e soprattutto dal punto di vista della formazione ai lavoratori. Perché anche qua molte volte noi vediamo lavoratori che, seppure Just Eat fornisca ad esempio il caschetto, non lo indossa. Siamo in presenza di mezzi di trasporto, stiamo parlando, perché ovviamente è la possibilità di avere la bici, quella si dice muscolare, che è quella che pedali e basta. Ci sono le bici, quelle elettriche, e poi ovviamente ci sono gli scooter. Ma anche in questo caso qua, rimanendo sulle bici, abbiamo molte volte dei lavoratori che truccano le biciclette e magari fanno anche i 40, i 50 all'ora queste biciclette. Quindi capite che ovviamente sono oltre le regole, ma aumentano la produttività. Quindi anche su questo noi stiamo cercando, e questo è il pezzo che faremo, di provare ad inserire dei percorsi formativi di questi lavoratori sulla salute e la sicurezza, e ovviamente sull'educazione stradale, anche per evitare, perché poi succeda come è successo, e qui la sensibilità del Comune a cui abbiamo fatto presente, dove non più tardi di 10 giorni fa, sicuramente su un'evidenza, su un reclamo di un cittadino, si sono presentati allo starting point di Via Livorno, vero? Di Via Livorno, delle pattuglie di vigili che hanno multato a tappeto tutti i lavoratori, perché chi non aveva la luce, chi non aveva i freni a posto, chi non aveva il caschetto, eccetera, eccetera. Quindi questi lavoratori si sono cornuti e mazziati. Quindi io credo che sicuramente sulla salute e la sicurezza sia un altro punto che noi andremo ad affrontare, sia dal punto di vista della prevenzione, della rappresentanza e ovviamente della formazione di questi lavoratori.
Allora, grazie per questo incontro che è stato ricchissimo. Avremo bisogno di parlarci ancora, di riuscire a capire meglio come funziona concretamente questo lavoro e soprattutto come possiamo, come cittadini consumatori, essere una risorsa, giusto? Essere alleati con chi lavora e non essere così inconsapevoli. Vi posso ringraziare, quindi ringrazio Davino Bonucci, ringrazio Enrico Francia, ringrazio Caterina Bonora per essere stati qui, ringrazio Delfo, Rafa Schieri, ringrazio me stessa e Giorgio che ha fatto le riprese e le registrazioni. Quindi Radio Poderosa chiude qui e ringrazio a tutti. Grazie.